Buonasera a tutti, bentornati su RBN Vittoria. Io sono Pasquale, qui come sempre da Viale 18 Dicembre insieme ad Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera Pasquale e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Allora Augusto, oggi torneremo un po' su un tema storico. L'ultima puntata, che invitiamo i nostri ascoltatori, se non l'hanno seguita, andarla ad ascoltare, che si trova sul sito www.radiobandieranera.it e cercare nel motore di ricerca RBN Vittoria. L'ultima puntata abbiamo parlato del lavoro ai tempi del Covid-19 e è stato un puntato molto interessante, dove abbiamo visto anche il punto di vista di Carmine, che è un imprenditore puntino nel campo della ristorazione, e poi insomma anche con Clemente
dell'associazione
Aragab, dove sono uscite anche delle interessanti proposte, e abbiamo detto un po' quello che abbiamo fatto anche in questo periodo dove la situazione economico-sociale, insomma, e lavorativa non è delle migliori.
Molto critica, sì.
Esatto, quindi oggi torniamo un po' sul tema storico, andremo a parlare del Ride Roma-Tokyo. Ecco, se ci vuoi fare un'anticipazione, Augusto.
Sì, è una, diciamo, un'impresa che all'epoca ovviamente fece grande scalpore, perché si potrebbe paragonare a quelle che oggi sono le spedizioni su Marte, o a quelle che qualche decennio fa erano i voli dello shuttle, o ancora prima, diciamo, la conquista dello spazio e della Luna nel duello fra sovietici e statunitensi. E all'epoca l'Italia si trovava all'avanguardia nel campo dell'aeronautica, tanto è vero che questa idea del Ride Roma-Tokyo venne durante il marzo del 1919 al Grande Vate Gabriele D'Annunzio, parlando con il suo amico, il poeta giapponese Harukichi Shimoi. Ho pronunciato bene?
Sì, Harukichi Shimoi, che poi abbiamo già incontrato, sì, nella puntata dove abbiamo parlato di Gambellotti e dell'Aquila Romana, dove il prototipo si trova qui nel Museo Gambellotti. L'Aquila Romana,
sì,
esatto, che è stata donata nel 28 dal governo fascista, esatto, alla cittadina di Aizu Wakamatsu, in onore dei giovani della Byakkodai sul monte Imori. E allora
Shimoi poi era non era solo poeta, perché combatté sul fronte italiano, perché si arruolò,
esatto,
addirittura nel corpo degli arditi,
esatto,
e poi avrebbe
anche alla marcia su Roma, Shimoi, esatto. E allora io direi di andare con il primo brano, Augusto, e poi entrare più della puntata.
Benissimo.
Nothing's in the past.
Eccoci tornati in studio dopo aver ascoltato i Black Sabbath con la voce Ron James Dio. Allora, Augusto, cominciamo un po' con le prime tappe, anzi con la preparazione.
Preparazione di questa impresa. Il governo italiano, che di solito era sempre un po' critico sulle idee di D'Annunzio, in questo caso invece lo appoggiò fin dall'inizio, proprio perché D'Annunzio aveva già in mente di fare l'impresa di Fiume subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, e quindi si vedeva in questo raid Roma-Tokyo un buon sistema per tenere Gabriele D'Annunzio il più possibile lontano dall'Istria. Capo squadriglia designato da D'Annunzio per guidare questa impresa aerea era il suo amico, il capitano Natale Palli, che aveva accompagnato D'Annunzio stesso durante, che aveva pilotato l'aereo di D'Annunzio nel famoso raid su Vienna nell'agosto del 1918. Natale Palli era un militare, valoroso combattente, molto coscienzioso, e conosceva benissimo i suoi aerei e si stava allenando a fare dei voli di lunga percorrenza. Purtroppo però in uno di questi voli incappò in una bufera sulle Alpi e fu costretto ad atterrare, riuscì ad atterrare in piena bufera su un pendio delle Alpi, però purtroppo morì. Questo lo sappiamo perché fu ritrovato due giorni dopo assiderato dai cercatori a fianco al suo aereo, che era rimasto intatto, quindi era riuscito ad atterrare sulle Alpi. E a questo punto il Vate fu costretto a cercare nuovi piloti e si pensava che la spedizione fosse in crisi, non si sarebbe più fatta. Un po' perché D'Annunzio poi partecipò e decise di realizzare l'impresa di Fiume, e un po' però perché tutta l'organizzazione fu presa in mano dalla Direzione Generale dell'Aeronautica. A quel tempo l'Arma dell'Aeronautica ancora non esisteva, sarebbe stata fondata da Mussolini durante il ventennio, e l'Aeronautica faceva ancora parte dell'esercito, gli ufficiali dell'Aeronautica erano quasi tutti provenienti dalla cavalleria. Qui non so se posso aprire una parentesi. Allora, ovviamente noi pensiamo alla cavalleria come l'arma romantica delle cariche a cavallo. Già nella Prima Guerra Mondiale però la cavalleria italiana si stava modernizzando e ovviamente utilizzava tutti quei mezzi affini alla cavalleria ma meccanizzati, tipo autoblindo, i primi carri armati, eccetera eccetera. È per questo che avendo a che fare con i motori, i più adatti a diventare anche aviatori erano proprio gli ufficiali di cavalleria. È anche per questo motivo che gli ufficiali dell'aeronautica portano ancora oggi la sciabola, cosa che sarebbe un po' un controsenso per un pilota che sta su un aereo. E quindi c'è questo richiamo storico alla tradizione. L'organizzazione quindi fu affidata alla Direzione Generale dell'Aeronautica, che riuscì a portarla a termine. Consideriamo anche il periodo, siamo subito dopo la Prima Guerra Mondiale, nel cosiddetto Biennio Rosso, quindi ci sono continui scioperi, cambi di governo di 6 mesi in 6 mesi, occupazioni delle fabbriche, però la Direzione Generale dell'Aeronautica vedeva già la possibilità di realizzare degli affari grazie proprio a questo raid. Quindi l'organizzazione fu portata a termine e in maniera anche abbastanza precisa. Fu ovviamente organizzato tutto il percorso, furono organizzate le tappe dove si sarebbero dovuti fermare gli apparecchi, che ovviamente avevano a quel tempo un'autonomia molto limitata. In ognuna di queste tappe i piloti avrebbero trovato quindi assistenza sia dal punto di vista meccanico, sia eventualmente addirittura per cambiare gli apparecchi qualora questi fossero stati troppo usurati o danneggiati, ovviamente poi per riposarsi, eccetera, eccetera. Ovviamente non tutto fu possibile prevederlo, tant'è vero che poi durante il viaggio ci furono molte avventure che poi riusciremo a vedere, a raccontare. Fu sempre D'Annunzio a scegliere gli equipaggi e a questo punto possiamo citare quelli che erano i piloti con i loro accompagnatori motoristi che avrebbero compiuto l'operazione. Si trattava di 11 equipaggi. Il primo era quello costituito dal tenente Edoardo Scavini e dal sottotenente Carlo Bonalumi, con un biplano Caproni CA33 che aveva tre motori da 150 cavalli ciascuno. Il secondo equipaggio era quello costituito dal tenente Luigi Garrone e dal tenente Enrico Abba e dal motorista Alfredo Momo e dal motorista Alfredo Rossi. E a questi era stato affidato un triplano Caproni CA40 che aveva tre motori da 300 cavalli ciascuno. Poi avevamo l'equipaggio del tenente Leandro Negrini e del sottotenente Giovanni Origi con il motorista Dario Cotti. Anche questi avevano un biplano Caproni CA33 che ovviamente montava anche questo tre motori da 150 cavalli ciascuno. E poi avevamo il tenente Virginio Sala con il tenente Innocente Borello e il motorista Antonio Sanità. Anche questi avevano un biplano Caproni CA44 con tre motori da 200 cavalli ciascuno. A questo punto c'erano gli altri equipaggi che avevano tutti un biplano Ansaldo SVA9, che originariamente doveva essere l'unico aereo a partecipare alla trasvolata. Poi fu convinto anche l'ingegner Caproni a dare una mano alla spedizione, anche se l'ingegner Caproni non era molto favorevole, perché conosceva ovviamente gli aerei che progettava e sapeva che per i suoi aerei ci sarebbe voluta un'autonomia di volo molto maggiore di quella che era prevista dalla programmazione. Dobbiamo pensare questo, che gli aerei di Caproni subito dopo la Prima Guerra Mondiale, proprio per i grandi successi che avevano ottenuto durante l'evento bellico, erano in produzione su licenza di Caproni addirittura dall'esercito degli Stati Uniti che li stava acquistando. Vediamo quindi gli equipaggi dei 7 biplani Ansaldo SVA9. C'erano l'equipaggio del tenente Guido Masiero con il motorista Roberto Maretto, il tenente Arturo Ferrarin, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione, con il motorista Gino Cappannini, il tenente pilota Giuseppe Grassa con il capitano Mario Gordesco, il capitano Umberto Re con l'operatore cinematografico Bixio Alberini. E qui una piccola parentesi, già si pensava a come si sarebbe voluta ovviamente celebrare l'operazione, non semplicemente con delle immagini fotografiche, ma addirittura con delle immagini video. Oggi a noi è scontato, no? Organizzare una cosa, andiamo avanti col cellulare, quindi non ci mettiamo niente a fare un video. Questa fu una delle prime operazioni nelle quali si prevedeva già l'effetto, così come diremo oggi, l'effetto mediatico. Gli altri equipaggi erano costituiti dal capitano Ferruccio Ranza con il motorista Brigidi, dal tenente Amedeo Mecozzi con il tenente Bruno Bilisco e dal tenente Ferruccio Marzari con il motorista Giuseppe Damonte. Allora, questi erano gli equipaggi che poi parteciparono alla trasvolata. Però quando morì il capitano Natale Palli, molti, e Gabriele D'Annunzio quindi poi si ritirò dall'impresa che continuò ad organizzare, ma non alla quale aveva deciso di non partecipare direttamente perché era impegnato ovviamente nell'impresa di Fiume, molti piloti che inizialmente avevano dato la loro adesione si tirarono indietro ed erano tutti piloti molto esperti. Il primo, faccio alcuni nomi, rinunciarono al ride il pilota Locatelli, che nel 1919 ad agosto aveva compiuto il primo volo transcontinentale in America del Sud, volando dalla costa atlantica alla costa pacifica e trasvolando, quindi superando le Ande. aveva rinunciato il pilota Granzarolo, che aveva partecipato con D'Annunzio e Palli al raid su Vienna. Aveva rinunciato il pilota Casagrande, medaglia d'oro al valor militare, un pilota Casagrande che riusciva a planare a motore spento per non far sentire il rumore dietro le linee austriache per portarvi i sabotatori, i guastatori dell'esercito italiano, o per raccogliere gli informatori che dovevano tornare nelle linee italiane a dare le informazioni. Aveva rinunciato anche il pilota Ancillotto, un'altra medaglia d'oro, che era passato con il suo aereo durante la guerra attraverso un Draken austriaco in fiamme, e quindi insomma erano personaggi quasi epici. E aveva rinunciato anche Keller, un altro aviatore molto singolare, e aveva rinunciato anche il cugino di Arturo Ferrarin, Francesco Ferrarin. Un'altra difficoltà sul tracciato. Ovviamente il percorso più breve sarebbe stato quello più vicino possibile al circolo polare artico, e quindi si sarebbe trattato di passare al di sopra della Russia, che stava diventando Unione Sovietica. Proprio in questo periodo, quindi subito dopo la Prima Guerra Mondiale, in Russia c'era ancora la rivoluzione, che non era ancora stata compiuta, e quindi c'erano i bianchi fedeli allo zar contro i rossi che combattevano per la rivoluzione bolscevica. Quindi non sarebbe stato assolutamente sicuro fare un viaggio anche più breve, però su una zona dove non si sarebbe potuti assolutamente fare affidamento su nessun tipo di assistenza, tanto più non si sarebbe potuto neanche chiedere a quale governo il permesso per dislocare i punti di tappa durante il percorso. Un'altra difficoltà era quella legata proprio agli apparecchi. Allora, tutti i piloti avrebbero voluto volare sullo SVA 9, sul biplano SVA 9. Intanto diciamo che cosa significa SVA. Non sono altro che le iniziali dei due ingegneri che progettarono l'aereo, Savoia e Verduzzo, e della ditta costruttrice Lansaldo. Lo SVA era un aereo costruito completamente in Italia, che durante il primo conflitto mondiale aveva dato degli ottimi risultati, sia prima come ricognitore, sia poi come aereo da caccia. E aveva un motore SPA costruito sempre in Italia di 220 cavalli. Delle difficoltà con l'ingegner Carboni ne abbiamo già parlato, e quindi finalmente arriviamo alla partenza. Secondo quanto era stato stabilito, i Caproni, gli aerei Caproni avrebbero dovuti partire per primi, e infatti iniziò l'aereo dell'equipaggio di Scavini e Bonalumi, che partì da Roma Centocelle l'8 gennaio. 10 giorni dopo, il 18 gennaio, decollava sempre da Centocelle il Caproni di Abba e Garrone, che effettuava un volo senza scalo da Roma fino a Salonicco. Il 27 gennaio, quindi una settimana dopo, era la volta del terzo equipaggio di Caproni, e il 2 febbraio l'ultimo aereo Caproni. Il 14 febbraio finalmente partì l'aereo di Ferrarin insieme all'aereo di Masiero, che avevano il compito di fare da staffette. Stavano tutti e due, come abbiamo visto, su uno SVA 9. Il compito delle staffette non era ben precisato, probabilmente avrebbero dovuto fare da battistrada alla successiva formazione di 5 SVA 9 che sarebbero partiti in seguito e che sarebbero dovuti arrivare, secondo i programmi, in formazione su Tokyo. Dunque, Masiero e Ferrarin seppero che sarebbero partiti il 14 febbraio, solo una settimana prima. E qui c'è una cosa tipica italiana, tutto organizzato alla perfezione. Masiero e Ferrarin dovevano partire, non avevano neanche uno straccio di carta geografica. Riuscirono a recuperarne una dall'equipaggio di Mecozzi e Bilisco, una carta geografica molto dettagliata, recuperata a Parigi. Però ovviamente Mecozzi e Bilisco poi queste cartine le richiesero indietro. non si potevano fare fotocopie all'epoca. E allora Maseru e Ferrarin andarono presso la direzione generale dell'aeronautica e requisirono, diciamo così, un atlante geografico. E il ministero se ne accorse, mandò un carabiniere a casa di Maseru, dove c'era anche Ferrarin, a recuperare l'atlante. E qua c'è il nostro solito sistema un po' italiano. Maseru intrattenne il carabiniere, Ferrarin strappò le pagine che gli servivano, chiuse l'atlante, lo ridettero al carabiniere: tante scuse, però noi abbiamo tante difficoltà. Il carabiniere ritornò con l'atlante al ministero. Allora, voglio dare due indicazioni sull'aeroporto di partenza, l'aeroporto di Centocelle. All'epoca si trovava in periferia di Roma, quindi era il principale aeroporto della capitale. Oggi è praticamente circondato da abitazioni della città e vi possono atterrare solamente elicotteri. E a questo punto vorrei citare quello che poi Ferrarin avrebbe scritto nel suo libro per celebrare l'impresa sul proprio apparecchio. Allora, era uno SVA 9, ma gli SVA 9 non erano tutti uguali. Quelli di Ferrarin e Maseru erano un po' più datati, diciamo così. Poi gli aerei nuovi fiammanti con i quali avrebbero fatto la traversata e gli equipaggi degli ufficiali dell'aeronautica erano quelli che ovviamente migliori e con i quali avrebbero dovuto arrivare in formazione. Ferrarin racconta che il suo aereo era vecchio e malandato. Il motore originale da 220 cavalli era stato sostituito con uno a compressione ridotta che, se era più stabile durante il volo, però ovviamente presentava maggiori difficoltà e maggiori rischi nella fase di decollo. Anche il serbatoio era stato ridotto di circa 110 litri, quindi ne aveva solo 330, e questo ovviamente aveva abbassato l'autonomia da 10 ore e mezzo di volo a circa 8 ore. E poi ecco la ciliegina sulla torta: come racconta sempre Ferrarin, il suo aereo, il suo SVA, risultava, come dice lui, con la cellula svergolata, pendeva a destra, quindi quando lo si pilotava bisognava tenere, per bilanciare l'aereo, la cloche continuamente accostata a sinistra. E Ferrarin riuscì nell'impresa legando con un elastico la cloche alla parte destra della carlinga, e così fece praticamente quasi tutto il volo. Vediamo che se uno le cose le vuole fare, le fa. Non stiamo parlando di piccole difficoltà, stiamo parlando di enormi difficoltà, perché un aereo in queste condizioni, nessuno si è messo paura di fare un raid della lunghezza da Roma a Tokyo nel 1920, cioè 100 anni fa. Senza la presenza, o meglio, avendo recuperato in maniera così fortunosa le carte geografiche per riuscire ad orientarsi su posti mai visti, se pensiamo a quello che potrebbe succedere oggi, o mi dai le carte oppure non se ne parla proprio, io non parto. Invece Ferrarin, con il suo motorista Cappannini e l'altro equipaggio Maseru, non si misero assolutamente paura di queste difficoltà, ma partirono. Partirono insieme, a poca distanza uno dall'altro, dall'aeroporto di Centocelle, e la prima tappa fu Gioia del Colle, questo secondo i dati ufficiali del volo, perché qui c'è la prima avventura. Al ministero rimasero col fiato sospeso fino a quando da Salonicco non arrivò un dispaccio che diceva che i piloti Ferrarin e Maseru erano giunti. C'è un buco in questa, da Roma Centocelle a Salonicco, in effetti c'è un buco. Dal punto di vista ufficiale, la prima tappa fu Gioia del Colle e la seconda tappa fu Valona in Albania. Però pare che Ferrarin si fosse recato a Fiume a salutare D'Annunzio e poi da Fiume si è andato a Salonicco. Ormai non possiamo più sapere qual è la verità, perché Ferrarin nel suo libro ha raccontato le tappe ufficiali del suo viaggio, però rimane sempre questo alone di mistero su questa prima tappa del volo.
Allora, Augusto, visto che stiamo, ecco, parlando della partenza, siamo arrivati, insomma, all'inizio dell'avventura poi di Ferrarin con le prime tappe. Andiamo ad ascoltare un brano degli Arc&Ciel a proposito di avventure di motori e Driver's Side e torniamo subito in studio. Ascoltato Driver's Side degli Arc&Ciel, che è un gruppo molto famoso in Giappone.
Ci voleva, no?
Sì, esatto, ci voleva. Allora, stavamo parlando della partenza.
Sì, i primi equipaggi, abbiamo lasciato i primi equipaggi che erano partiti e, come sempre accade nel nostro paese, in Parlamento c'è un'interrogazione sulle spese eccessive dell'operazione. quasi un tentativo di far rientrare in patria tutti i piloti ed evitare questa impresa. E Pasquale, ti voglio fare una domanda un po' provocatoria, ma secondo te chi è, quali forze politiche possono aver fatto questa interrogazione?
Immagino la sinistra,
esatto. Come al solito,
ne parlavamo.
Come al solito sono i partiti della sinistra che fanno questa polemica. C'è un conto sulla spesa, 20 milioni e 80 mila lire per fare 18 mila chilometri, e quindi più di una lira al metro, e questa era una cosa scandalosa. Se pensiamo che oggi per fare lo stesso tragitto un aereo di linea spende molto di più e nessuno si scandalizza, possiamo vedere quale fosse il livello della polemica. Va bene, comunque, per dare un'idea delle spese, ovviamente poi la direzione dell'aeronautica fu costretta a rendicontare, e quindi ci sono rimasti i dati che può essere interessante vedere. Allora, gli equipaggi erano 11, però gli aerei acquistati furono 15, perché ovviamente ce n'erano alcuni di riserva dislocati lungo il percorso, e per gli aerei furono spesi 3 milioni e 130 mila lire. Poi c'era l'acquisto dei motori, 60 motori, ovviamente su un aereo non montava solo un motore, ma alcuni ne montavano 3, alcuni 2, alcuni 4, e per l'acquisto di 60 motori, compresi ovviamente quelli di riserva, fu speso 1 milione di lire. Poi c'era la spesa che riguardava il personale addetto al RAID, cioè tutto il personale militare che era dislocato lungo il percorso sulle tappe, che era composto da circa 200 ufficiali e più i militari, e da altri 50 piloti, motoristi, tecnici vari, e per questo personale erano stati stanziati 12 milioni di lire. E ovviamente poi per impiantare i campi d'atterraggio nuovi e per adattare quelli vecchi erano stati spesi altri 2 milioni di lire. Infine, per il carburante e per il trasporto del carburante fino alle località di tappa furono spesi 500 mila lire, e quindi la spesa limitata era proprio quella del carburante. E poi furono noleggiati anche due piroscafi per trasportare tutto il materiale, e furono spesi per questa ultima capitolo 1.400.000 lire. E quindi, al di là delle polemiche, comunque il viaggio continuò. Quindi avevamo lasciato i nostri piloti a Salonicco. Da Salonicco gli aerei si spostarono verso Smirne, che oggi è in Turchia, ma all'epoca era occupata ancora dai greci. Il primo equipaggio costretto ad abbandonare, quello di Abba e Garrone, che persero il loro aereo per un incendio a bordo proprio mentre da Salonicco volavano verso Smirne. Da Salonicco Ferrarin e Masiero decollarono anche loro per Smirne, ma ancora una volta il motore dello SVA di Masiero cominciò a surriscaldarsi, per cui sia Masiero che Ferrarin, che volavano in coppia, effettuarono un atterraggio di fortuna presso il fiume Meandro, praticamente in una zona paludosa del fiume. A pochi chilometri da loro c'erano ancora i greci e i turchi che si combattevano, perché era il 1920, ma c'erano ancora questi strascichi di conflitto mondiale, e i due piloti non riuscirono a decollare fino a quando i greci non prestarono aiuto ai nostri piloti italiani. E comunque allontanandosi, poi, come racconta ovviamente Ferrarin, continuarono nuovamente a sentire le schioppettate, il crepitio delle fucilate. Da Smirne, in Turchia occupata dai greci, siamo arrivati al 19 febbraio, quindi 5 giorni dopo la partenza da Centocelle, gli aerei si diressero verso Adalia, sempre in Turchia, ma anche qui furono costretti ad una tappa intermedia per un guasto ai motori, e si fermarono nella località di Aydin. Allora, a questo punto, visto che siamo ancora praticamente in Turchia, e abbiamo già avuto un ritiro di un equipaggio e una serie abbastanza fitta di problemi ai motori, dobbiamo dire che per quanto fosse stata preparata, organizzata bene la spedizione, comunque non si teneva conto di quelle che erano poi le estreme condizioni nelle quali i motori si trovavano a volare, perché ovviamente le tappe erano molto lunghe e le temperature erano molto diverse da quelle con le quali gli apparecchi normalmente operavano, e quindi questo provocava continui guasti ai motori. Ad Atalia, tanto per fare un altro esempio, una volta arrivati ad Atalia, per il congelamento dell'acqua scoppiò il radiatore dell'aereo di Masiero. Ferrarin decise di proseguire il viaggio da solo, mentre ovviamente Masiero si doveva attardare per fare le necessarie riparazioni. Anche Ferrarin però fu costretto a fermarsi perché fu colto da una bufera. La bufera era talmente forte che quando atterrò fu necessario legare l'apparecchio per non farlo portare via dal vento. Quando la bufera cessò e Ferrarin ripartì, si accorse che si era dimenticato di slegare i piani di volo retrostanti, quindi fece praticamente tutta la traversata manovrando solo con la parte anteriore dell'aereo. E, gli aerei dirigendo verso Aleppo in Siria, quindi, e anche qui gli aerei furono costretti ad atterrare durante una bufera di neve. Nel sorvolare la Turchia ci fu il secondo ritiro. L'aereo Caproni di Sala e Borello ebbe una avaria sempre lungo il corso del fiume Meandro per un danneggiamento che era stato provocato da un atterraggio particolarmente difficile, e quindi anche Sala e Borello furono costretti a ritirarsi per i gravi danneggiamenti del proprio aereo. E sempre in Turchia, però un po' più avanti a Konya, terminarono la loro corsa anche Origi e Negrini, sempre per i danni riportati in un atterraggio molto duro. Ovviamente non dobbiamo pensare alle piste di atterraggio di oggi, ma erano praticamente dei campi più o meno pianeggianti, ovviamente con tutte le difficoltà tra rocce, pietre e arbusti che non erano stati ovviamente non era stato ovviamente possibile eliminare. Comunque diciamo gli aerei rimanenti raggiungono Atalia, che in quel periodo era occupata ancora dagli italiani, e la meta successiva dopo Aleppo sarebbe stata Baghdad. Sul deserto siriano un altro Caproni, quello dei piloti Scavini e Bolanumi, dovette rinunciare all'impresa anche in questo caso per un atterraggio addirittura fuori dal campo d'aviazione e nel bel mezzo di una tempesta di sabbia. Siamo arrivati quindi a Baghdad il giorno dopo l'arrivo così avventuroso di Scavini e Bonalumi, che però danneggiarono l'aereo e quindi non poterono proseguire la trasvolata. Ferrarin e Cappannini ripartono dopo aver tolto la neve che si era accumulata durante la notte sulle ali dell'aereo, e arrivano a Baghdad. A Baghdad Ferrarin atterra su un campo di calcio durante una partita fra soldati inglesi, e quindi c'è il fuggi-fuggi generale. Questa scena è stata citata, molti lo ricorderanno, anche da Gabriele De Salvatores nel suo film Mediterraneo del 1992. E quindi l'idea non è originale, ma è ricavata dai racconti sempre di Ferrarin. Quindi i piloti italiani ripartono fino a Baghdad. Tutta l'assistenza possibile era stata offerta anche dai nostri alleati britannici, che raccomandano agli italiani di volare il più alto possibile per evitare le fucilate dei ribelli, sempre perché c'erano ancora questi strascichi di Prima Guerra Mondiale che andavano avanti. Siamo giunti al 23 febbraio quando Ferrarin decolla da Baghdad diretto verso Bassora. e Ferrarin raggiunge Bassora e decide di aspettare Masiero, che era rimasto indietro, per 3 giorni, ma invano. Quindi decide poi di riprendere il volo ancora da solo, diretto a Bandar Abbas, dato che si stava avvicinando rapidamente la stagione dei monsoni e quindi delle piogge. E durante questo tratto di volo arrivò a Bushehr nel Golfo Persico e fu costretto anche qui ad un atterraggio di fortuna tra la nebbia e la pioggia, e fu guidato a terra dal lancio di razzi. Sappiamo che era atteso, sappiamo che c'era un punto di tappa, quindi i soldati italiani che erano stati precedentemente dislocati lo stavano aspettando e riuscirono a guidarlo proprio grazie ai razzi. Da Bushehr ci fu un altro salto, quindi fino a Bandar Abbas, che era la tappa originaria, sempre in mezzo al maltempo, che però lasciò rapidamente il posto ad un caldo soffocante. Ferrarin quindi raggiunge Bandar Abbas e dopo un primo tentativo a causa di un problema radiatore riesce a raggiungere Chabahar in Pakistan, sempre con un caldo violentissimo, e a causa del quale Ferrarin e il suo motorista furono costretti a togliere la cappotta al motore. Quindi per tutto il viaggio fino a Karachi il motorista Cappannini, che stava davanti, si prese tutti gli schizzi dell'olio che fuoriuscivano dal motore. Quindi il 1 marzo Ferrarin decolla per raggiungere Karachi. Prima di atterrare a Karachi è costretto a fermarsi sempre per i soliti guasti, e vengono i due piloti, mentre si accingono a riparare il motore, vengono attaccati sempre per colpa della sabbia che sarà infiltrata nel motore, vengono attaccati da alcuni ribelli. Si riescono a salvare perché il tricolore italiano viene scambiato dai pakistani per il tricolore bulgaro. Siccome la Bulgaria durante la Prima Guerra Mondiale aveva fornito delle armi al Pakistan, i due piloti vengono scambiati per alleati e quindi vengono addirittura aiutati a riparare il motore e possono così ripartire. A Karachi l'aereo di Ferrarin si ferma sempre per attendere Masiero e per fare un breve periodo di riposo. Nuova tappa verso Delhi in India, quindi siamo quasi arrivati in India, sempre con un atterraggio intermedio di notte, sempre per problemi al motore, però Ferrarin riesce a ripartire, arriva a Delhi, ma nell'atterraggio rompe il carrello, ripara il carrello, riparte per Calcutta e arriva regolarmente a Calcutta. Però il suo motore ormai è arrivato e quindi Ferrarin decide di cambiare l'aereo, proprio perché a Calcutta c'erano 3 SVA di riserva lasciati lì proprio in previsione del cambio dell'aereo. Nel frattempo arriva anche Masiero, però arriva in treno, perché Masiero l'aereo non aveva potuto ripararlo e quindi da Delhi a Calcutta Masiero arriva in treno. Da Calcutta ovviamente poi anche Masiero può prendere un nuovo SVA. Da Calcutta i due piloti quindi sono ripronti a ripartire insieme, ma a questo punto arriva un ordine di stop da Roma. I due piloti si devono fermare perché devono aspettare la squadriglia dei 5 SVA che devono partire da Centocelle per fare il figurone a Tokyo. Siamo all'11 marzo, i due piloti quindi sono costretti a fermarsi forzatamente per diversi giorni e continuano a tempestare Roma di telegrammi, insomma ci dite quando arrivano, ci dite quando dobbiamo partire. Ovviamente non arrivavano notizie. Purtroppo i 5 aerei che erano partiti da Roma, uno dietro l'altro, sono costretti a fermarsi. Il primo che si ferma è quello del capitano Re, che si ferma addirittura a Valona, in Albania. Il 26 marzo l'aereo di Marzari e Ranza, gli aerei di Marzari e Ranza, mentre decollano, si scontrano e quindi sono costretti a riatterrare. Dei due aerei si riesce a farne uno solo e quindi questo qui riesce a ripartire. Il 4 aprile, nella tappa di Aleppo, Mecozzi in decollo urta un ostacolo nascosto nell'erba e sfascia l'aereo, e quindi anche lui è costretto a fermarsi. Nel frattempo però l'aereo che era stato recuperato dai due di Lanza e Marzari ad Aleppo è abbattuto dalla fucileria di un gruppo di ribelli arabi e i due piloti sono addirittura fatti prigionieri, poi saranno liberati da un drappello di soccorritori dopo alcune ore di prigionia. Il 13 aprile poi c'è addirittura una tragedia. A Bushir, durante le operazioni di decollo, lo SVA di Grassa e Gordesco ha una avaria, urta contro un edificio, si incendia e i due ufficiali muoiono carbonizzati nell'incendio dell'aereo. Quindi abbiamo lasciato Ferrarin e Masiero, che sono ancora a Calcutta, fermi. A un certo punto, il 6 aprile, Ferrarin decide di ripartire anche senza l'autorizzazione di Roma. A questo punto il volo diventa una serie di tappe celebrative, perché tutte le popolazioni asiatiche aspettano i due aerei e non si perde occasione per celebrare i due piloti. Quando arrivano in Siam c'è addirittura l'imperatore del Siam che li riceve, poi l'aereo si dirige verso la Cina e quindi quando gli aerei arrivano a Pechino il primo ministro cinese ovviamente li riceve con grande enfasi e non può fare a meno di citare Marco Polo come il primo italiano che era arrivato in Cina a piedi e Ferrarin come il primo italiano che era arrivato in Cina in aereo. Siamo quindi già quasi in vista del Giappone. Le autorità giapponesi chiedono di allungare un po' il percorso perché le popolazioni della Manciuria e della Corea volevano vedere i piloti. Quelli erano territori che all'epoca facevano parte dell'impero del Sollevante e ovviamente i due piloti non possono esimersi dall'accontentare l'imperatore, anche perché in Corea c'erano anche delle maestranze di soldati italiani che erano lì appunto per dare gli ultimi ritocchi finali e quindi si voleva approfittare anche di questo. E il 30 maggio 1920 gli aerei sono finalmente in vista di Osaka. Bisogna dire che nell'ultimo tratto dalla Corea fino al Giappone la marina giapponese aveva dislocato a distanze regolari una serie di navi da guerra proprio per indicare il percorso agli aerei, ma purtroppo tutta questa organizzazione fu vana perché a causa del maltempo la visibilità era scarsissima e quindi non fu possibile dagli aerei vedere le navi. Comunque i due aerei arrivano in vista di Osaka e atterrano sulla piazza d'armi della nuova città industriale giapponese. Ovviamente ad accoglierli c'è tutta la popolazione che sventola dei piccoli tricolori, ci sono tutte le autorità militari, politici, ufficiali, diplomatici, tutte le autorità civili, alti dignitari, e non manca nessuno per l'occasione. Il giorno dopo, il 31 maggio, nonostante sempre il maltempo, l'aereo riparte da Osaka per fare gli ultimi 450 km fino a Tokyo. A Tokyo gli aerei atterrano nel parco Yoyogi. Detto bene?
Yoyogi.
E ovviamente anche qui grande bagno di folla. I due piloti sono ricevuti dall'erede al trono, il principe reale Hirohito, e da sua madre, l'imperatrice Teimei. La prima cosa che l'imperatrice decide di fare è un servizio funebre in un tempio di Tokyo in onore dei piloti Gordesco e Grassa che avevano perso la vita, abbiamo visto, a Bushehr in Persia. E ovviamente dopo questa celebrazione funebre i due piloti vennero onorati in diversi modi. Intanto a Ferrarin fu donata una katana d'oro, gli fu regalato un kimono con il quale è facile vederlo in qualche foto celebrativa e furono decretati 42 giorni di festeggiamenti. Il raid, per dare un riepilogo, perché poi nella parte finale, quando c'era la parte più, diciamo, ovviamente celebrativa del percorso, ovviamente anche in quel caso nelle varie tappe ci fu qualche piccola difficoltà, ma ormai si era in vista del traguardo. Il raid fu compiuto in 112 ore effettive di volo, quindi a una velocità media di 160 km orari. Ferrarin ha pubblicato nel 1921, quindi un anno dopo, le sue memorie nel libro Il mio volo Roma-Tokyo, e voglio citare la dedica iniziale. Dedico questo libro alla vita, all'amore, alla morte e al mio motore, sempre ubriaco di benzina e di spazio, che ha squarciati i silenzi dell'infinito con l'urlo rauco dei suoi 250 cavalli.
Bellissimo, bellissimo, grazie Augusto. Io ci siamo dilungati un po'. Andrei col prossimo brano e poi arriviamo.
Concludiamo.
In conclusione, se vogliamo aggiungere anche qualcosa.
I won't say goodbye in the end. It won't matter at all. I'm sure I won't survive the fall.
Siamo arrivati alla fine sia del ride, del percorso, insomma delle tappe di Ferrarin nel suo macchinista,
che della puntata.
Esatto, che della puntata. E l'anno scorso, insomma, sono stati celebrati i 100 anni del ride Roma-Tokyo.
Sì, l'aeronautica militare, anche se eravamo in lockdown, quindi non è stato dato come sempre molto risalto a queste iniziative, però l'aeronautica militare italiana ha dedicato a 5 aerei del 60° stormo di Guidonia una livrea particolare alla coda. È stata rappresentata l'immagine, il ritratto di Ferrarin, e alle sue spalle la coccarda dell'aeronautica militare è stata invertita. Noi sappiamo che l'aeronautica militare sono praticamente tre cerchi: al centro c'è il verde, intorno c'è il bianco e poi c'è il cerchio esterno che è rosso. In questo caso sono stati invertiti, quindi è stato passato il rosso al centro e il verde all'esterno per ricordare proprio la bandiera del Sollevante, cioè la bandiera del Giappone.
Grazie mille Augusto, e noi ringraziamo i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino alla fine della puntata. Noi torneremo, ci prenderemo un po' un periodo di tempo per riorganizzare il programma, sia sull'aspetto tecnico che anche sull'aspetto, diciamo, di organizzazione,
sì.
L'organizzazione del nostro programma e le tematiche da affrontare.
Io volevo ringraziare Pasquale che mi ha affiancato, è stato sempre il supporto silenzioso ma indispensabile di queste trasmissioni, con la sua competenza, con la sua esperienza. E adesso ci riorganizziamo e poi ripartiremo.
Grazie Augusto. Allora, voi restate sintonizzati su Radio Bandiera Nera e grazie ancora.
Dai.